SBS Italian.
Questo è il momento di cominciare il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere.
Ricordiamo che se avete domande, argomenti che vorreste approfondissimo, potete scriverci facendolo via email a italian@sbs.com.au oppure tramite Facebook, la nostra pagina SBS Italian, potete mandarci un messaggio diretto. Allora, come detto, diamo per parlare di questo argomento il buongiorno, il ben ritrovata ad Emanuela Canini, con la quale per cominciare ricordiamo che un paio di settimane fa è stato reso noto il Dama del Queensland. Come sappiamo, Emanuela, le regole che disciplinano l'immigrazione sono federali, ma gli stati possono allargare o invece restringere le maglie a seconda delle loro esigenze. Allora, partiamo dal ricordare brevemente cos'è un Dama e quali ne sono usciti finora.
Sì, oggi parliamo di un altro Dama, precisamente quello del Far North del Queensland, nella zona di Cairns, per capirci. Ricordiamo ancora una volta che i Dama sono accordi tra gli stati o territori australiani con il governo federale per mettere opzioni di visto alternative a chi deve essere sponsorizzato, ma normalmente diciamo che non ha i requisiti per i visti standard. Non tutti i Dama seguono le stesse regole, alcuni portano residenza permanente, altri no, alcuni hanno facilitazioni di genere diverso e così via, quindi bisogna controllarli uno per uno per capire se possono essere utili. Questo del Queensland è uscito un paio di settimane fa e prevede 200 posti disponibili per il primo anno, quindi a chi piace il clima tropicale può vedere se ci sono offerte di lavoro e se il datore di lavoro è disponibile a sponsorizzare, purché sia lo sponsor che lo sponsorizzato abbiano i requisiti e che l'occupazione ovviamente rientri nella lista. Questo Dama si aggiunge a quelli già usciti finora, che sono due del South Australia, di cui uno specifico solo per Adelaide, quello già conosciuto del Northern Territory, quello del Victoria, Great South Coast, e quello del Western Australia, della zona di Goldfields. Ne stiamo aspettando un altro nella regione di Urana del New South Wales e speriamo insomma che esca presto, perché ormai è parecchio che aspettiamo.
E cerchiamo di capire meglio quali sono le occupazioni idonee e quali gli altri requisiti.
Ci sono 70 occupazioni nella lista di questo Dama, tra cui non tutte, ma parecchie portano la possibilità di avere una residenza permanente dopo 3 anni di lavoro con lo stesso sponsor, sempre ovviamente che lo sponsor sia d'accordo e ripresenti la pratica. Ci sono un'ampia gamma di industrie, troviamo dal carer al macellaio, dal manager di ristorante al supervisor di ristorante con il livello di occupazione inferiore a quello del manager. Poi abbiamo l'istruttore per le immersioni in mare, l'autista di pullman turistici e così via. Vale la pena dare un'occhiata alla lista, soprattutto se sappiamo che la nostra occupazione non è idonea per altri visti oppure non dà accesso alla residenza permanente, per vedere se abbiamo un po' più di fortuna qui. Per quanto riguarda i requisiti, in particolare degli sponsor, devono essere operativi da almeno 12 mesi e devono seguire tutti gli altri requisiti di sponsorizzazione che ci si può aspettare in una procedura normale, quindi avere un'attività legalmente registrata e operativa, con una situazione finanziaria che possa garantire un salario, che possa giustificare il bisogno di sponsorizzare quell'occupazione, che non abbia trovato nessun altro australiano per quel lavoro. Insomma, i soliti requisiti che si applicano anche ad altri tipi di sponsorizzazione, solo che in più appunto devono essere almeno operativi da 12 mesi. Per quanto riguarda le facilitazioni che possiamo vedere per alcune occupazioni mentre per altre no, quindi anche queste sono da controllare sulla lista, abbiamo in evidenza il salario, che non deve essere inferiore al 90% del salario minimo corrente per le sponsorizzazioni, che è ancora questa famosa cifra di 53.900 che sta lì da ormai da tanti anni, e abbiamo anche la concessione sul livello di inglese, che però c'è solo per il visto temporaneo, e questo non deve essere inferiore a un IELTS 5 punteggio medio e almeno 4 in ogni componente del test, mentre per la residenza permanente non c'è questa facilitazione, quindi rimane il punteggio 6 per ogni componente dell'IELTS come per i visti standard. Per quanto riguarda le qualifiche e gli anni di esperienza lavorativa, diciamo che quelli che hanno occupazioni che sono già sulle liste degli attivisti non c'è nessun vantaggio, cioè praticamente sono gli stessi requisiti. Probabilmente chi ne beneficia sono quindi solo quelli con le occupazioni di livello molto inferiore, dove per alcuni addirittura basta che dimostrino 2 anni di lavoro full time. Vedremo se ci sarà un vero interesse per questi DAM, che comunque, a parte i soliti ostacoli dei visti standard per quasi tutti i candidati, bisogna anche aggiungere un territorio che può piacere o meno e deve comunque, dove comunque bisogna passare almeno 3 anni della propria vita per poter arrivare alla residenza permanente, almeno per chi ha un'occupazione che lo permette, perché altre occupazioni, come abbiamo detto, neanche ci arrivano alla residenza permanente. Quindi insomma è un posto che bisogna che appunto bisogna piacere andare a vivere e a lavorare lì per almeno 3 anni.
Senti Manuela, confermi che tra le occupazioni cui hai fatto riferimento poco fa c'è anche quella di istruttore di immersione in mare, eh?
Sì, esatto.
Nel Far North Queensland cercano gente disposta praticamente come i piloti giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, con coccodrilli e squali, cerchiamo gente che si butti in mare al posto nostro, possibilmente che venga dall'estero. Senti Manuela, a proposito di professioni e occupazioni, cambiamo argomento, parliamo della nuova procedura per il riconoscimento per le infermiere e per le ostetriche, procedura che entra in vigore la prossima settimana ad ottobre. Allora ricordiamo intanto come funzionano le procedure adesso.
Come sappiamo, gli infermieri e le ostetriche devono essere registrate all'albo professionale in Australia per poter esercitare, quindi a meno che non si studia proprio in Australia, chi ha una qualifica estera deve essere ammesso tramite una procedura di riconoscimento di cui si occupa l'ordine professionale specifico. La registrazione è necessaria normalmente per un visto sponsorizzato, perché implica già a priori un lavoro, mentre per i visti appunti c'è un altro ente che se ne occupa, che non è l'ordine degli infermieri ma è l'ANMAC. Ma l'ANMAC può richiedere prima l'idoneità alla registrazione, per cui va da sé che spesso comunque bisogna passare per l'ordine professionale. Finora la maggior parte delle lauree italiane, se non tutte, sono state riconosciute, ma richiedevano un corso, la frequentazione di un corso ponte di 3 mesi che veniva effettuato presso alcune università australiane, in parte online e in parte di persona. Questo corso è necessario ovviamente per acquisire la conoscenza di quello che è poi il sistema sanitario australiano, no? Che ovviamente è diverso da quello italiano e da quello del resto del mondo. Personalmente non sono a conoscenza se ci siano stati italiani a cui non è stato richiesto di frequentare questo corso di 3 mesi, comunque l'ordine professionale decide caso per caso. E tra l'altro questo corso aveva un costo notevole, tra i 10 e i 12 mila dollari. Dal 1 ottobre si potrà ancora scegliere di fare un corso ponte fino a fine anno, ma si potrà anche scegliere di proseguire invece con la nuova procedura, che però non sarà disponibile prima di gennaio, quindi abbiamo questo intervallo temporale tra ottobre e fine dicembre dove si può scegliere una strada oppure l'altro. Poi da gennaio il corso ponte non esisterà più, tranne ovviamente per quelli che ci sono già dentro e devono finirlo, e soltanto la nuova procedura potrà essere richiesta.
Senti, Emanuela, visto che il tempo stringe, magari riserviamo ulteriori aggiornamenti, approfondimenti anche a quello che riporteremo sul nostro sito internet, che è sempre quello, sbs.com.u/italian. Magari solo qualche domanda degli ascoltatori, perché ad esempio c'è Cinzia che ci scrive una domanda sugli esami medici per applicare il permanent visa. Chiedono di portare la prescription for glasses and contact lenses, ovvero la prescrizione per gli occhiali e le lenti a contatto. È davvero una cosa fondamentale o se non dico nulla va bene lo stesso? Chiede. Quanto è davvero importante?
Ma in effetti bisogna dichiarare praticamente tutte le nostre difficoltà mediche, e quindi portare gli occhiali in realtà rientra un po' nel consiglio come portare i raggi X precedenti o qualsiasi lettera di medici per problemi che abbiamo avuto in passato, perché così loro possono confrontare con quello che trovano al momento. Quindi che portare o meno gli occhiali non è quello il problema è dichiarare le proprie condizioni mediche, che è appunto una cosa che si deve fare, perché non si può non dire le cose, è importante perché poi risulta come una falsa dichiarazione. tutto qua. Quindi la questione di portare gli occhiali perché ci danno un'occhiata, ma non è che è essenziale, ecco, da questo punto di vista no, però ovviamente deve dire che se non ci vede, non ci vede, perché questo poi probabilmente se ne accorgono pure.
È una questione di onestà, diciamo così.
Sì.
Bisogna autodenunciarsi. Senti, Emanuela, ci scrive anche Antonio, il quale scrive: sarei dovuto essere a Sydney un mese fa, ma per vari problemi non sono potuto partire. Ho il Working Holiday 417. La mia domanda ora è: se non sono mai entrato in Australia e a settembre dell'anno prossimo volessi trasferirmi lì, la visa che farò sarà valida sempre come primo anno o nel frattempo subentrerà o scatterà il secondo anno?
No, sicuramente non scatta il secondo anno, però ovviamente adesso non ci dice quando l'ha ottenuto questo working holiday, perché lui avrà 12 mesi di tempo per partire. Se non parte entro quei 12 mesi, praticamente il visto non può essere più utilizzato, però diciamo che se non ce la fa in quei 12 mesi può richiederne un altro e sarà di nuovo il primo. Quindi se si richiede un visto working holiday e alla fine non si parte per niente, non viene utilizzato, è come se uno non l'avesse mai chiesto. Ovviamente dovrà ripagare di nuovo, rifare la domanda, però almeno può riutilizzarlo come se fosse ancora il primo anno. Quindi lì non ci sono problemi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.